Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto. Immagina con me che tu vuoi preparare una torta speciale per qualcuno che ami tanto. Ti metti lì con grande impegno a preparare la torta usando gli ingredienti migliori. È una ricetta un po' elaborata. E tu alla fine prendi questa torta e la presenti alla persona dicendo: questo ho fatto per te con amore. E io mi siedo e voglio guardarti godere questa torta. E questa persona: grazie. E prende il coltello e taglia un affetto, lo mette sul piatto, e sai, quando metti sul piatto lo vedi dentro. E lì dentro vede scarafaggi e altre cose tutti cotti dentro. Quanto gradirà quella torta? Apprezzerà quella torta? Ti dirà: che buona? No, no. No, no, ho fatto una domanda, mi ha dato una vera risposta. No. Anche se tu hai seguito la ricetta, anche se hai usato gli ingredienti migliori, la contaminazione di quella torta con schifezze rovina totalmente tutto. Non vale niente quella torta, se non è un'offesa. Cioè, scusate, è un'offesa se uno mi offre un pezzo di una torta squisita piena di cose brutte. È una cosa brutta. Il fatto è che facendo la torta non avevi nessuna cura di essere attenta alla pulizia della cucina e quindi hai lasciato roba fuori e quindi non sarà accettata questa torta. Il fatto è che noi siamo la torta. Noi siamo il dono a Dio. E voglio leggere in Romani 12, versetto 1 e 2. In Romani inizia capitolo 1 ad 11 parlando che siamo salvati per grazia, non per merito, non perché siamo bravi. Tutto grazia, tutto grazia. Dovrebbe farci restare meravigliati. Siamo salvati per grazia, per la grande misericordia di Dio. Allora, alla luce di quello, capitolo 12 inizia con: vi esorto dunque, fratelli, per le compassioni di Dio, alla luce delle compassioni di Dio, a presentare i vostri corpi, il che è il vostro ragionevole servizio, quale sacrificio vivente, santo e accettevole a Dio. Noi siamo la torta. Noi siamo il sacrificio a Dio ogni giorno. Il Dio che con immensa compassione ci ha salvato. E dobbiamo presentarci a Dio come sacrificio, così dice, santo. Era accettevole a Dio. Un'offerta contaminata non è gradita per niente. Le nostre vite sono l'offerta a Dio, un sacrificio vivente. Anche se ci dedichiamo a Dio, anche se preghiamo molto, anche se leggiamo spesso la Bibbia, anche se amiamo cantare a Dio, evangelizziamo altri, se nella nostra vita ci sono delle impurità, la nostra offerta a Dio non sarà gradita. Solamente un sacrificio santo sarà gradito a Dio. Perciò una vita santa è la cosa più importante nel nostro rapporto con Dio. Stiamo studiando Efesini, E siamo arrivati al capitolo 5, ricordando che i capitoli 1, 2 e 3 soprattutto ci hanno parlato di questa salvezza, tutta opera di Dio, decisa da Dio prima della fondazione del mondo. Siamo oggetti di grazia, Dio ci ha vivificati quando eravamo morti nei nostri peccati. E visto che Dio ha fatto tutto quello, è giusto che noi viviamo in novità di vita, in santità di vita. È incredibile che noi che eravamo schiavi dei nostri peccati possiamo camminare in santità. Cioè, questo non era possibile prima. Un non credente non può camminare in santità, non può, perché è schiavo del suo peccato, è morto nei suoi peccati, ha bisogno della nuova nascita. E quindi quando noi consideriamo che Dio ci ha salvati dalle tenebre alla luce, dall'essere sotto l'ira di Dio ad essere amati da Dio, il cuore dovrebbe esplodere di gioia e di gratitudine ogni giorno e dovrebbe spingerci a camminare in santità, perché è l'unico modo di essere graditi a Dio. Allora siamo arrivati ad Efesini 5 versetto 3. Negli ultimi due sermoni abbiamo considerato la necessità, per poter imitare Dio, camminare in santità, di togliere ogni forma di fornicazione dalla nostra vita. Oggi vogliamo considerare l'impurità. Prima di tutto vogliamo capire che cos'è l'impurità e poi come togliere l'impurità dalla nostra vita. È fondamentale per ogni vero credente di togliere ogni tipo di impurità dalla vita. Infatti non deve essere neanche nominata fra voi. Quindi voglio leggere Efesini 5, leggo da 1 a 3, un po' di contesto, e poi consideriamo come togliere l'impurità dalla nostra vita per poter essere imitatori di Dio. Solo così possiamo camminare in santità e godere la comunione con Dio. Efesini 5, da 1. Siate dunque imitatori di Dio, come figli carissimi, e camminate nell'amore, come anche Cristo ci ha amati e ha dato se stesso per noi, in offerta e sacrificio a Dio come un profumo di odori suave. Ma come si conviene ai santi, né fornicazioni, né impurità alcuna, né avarizia, sino neppure nominate fra di voi. Dobbiamo togliere l'impurità, come anche la fornicazione e l'avarizia. Dobbiamo togliere l'impurità perché è totalmente contrario alla santità di Dio. Dio è santo e puro, assolutamente santo e puro. Dio stesso è il metro di che cos'è la santità. Non è che esiste un metro e poi Dio si adegua al metro. Dio è il metro. Quello che è Dio è santità. Qualunque cosa che non è conforme al carattere di Dio è peccato. Sapete qual è uno dei peccati più terribili degli uomini? Pensate alle persone che conoscete, con cui lavorate, compagni, colleghi, vicini. Qual è uno dei peccati più terribili della vita? Che per Dio è un'abominazione. Ignorare Dio. Ignorare Dio. Qual è il più grande comandamento? Non uccidere? Amare il prossimo? No, il più grande comandamento è amare Dio con tutto il cuore, mente, forza e anima. Quindi chi è una buona persona verso gli altri ma non ama Dio è il più grande peccatore. Allora viviamo in un mondo di peccato dove gli uomini, non amando Dio, fanno del tutto che va contro il carattere di Dio. Questo è impurità. Ogni impurità ci contamina. Quindi l'impurità è qualsiasi pensiero, qualsiasi comportamento, qualsiasi parola, qualsiasi pensiero nel cuore o nella vita di una persona che non è santa, è pura e conforme al carattere di Dio. Tenete conto che può essere un pensiero anche se gli altri non la sanno. Cioè io posso all'esterno essere una persona santa che tutti dicono, oh, che bravo uomo, e dentro posso avere pensieri malvagi e Dio li vede. Può essere una parola detta in segreta che non voglio che gli altri sappiano. Può essere un atteggiamento. Può essere un'azione fatta davanti a tutti, come può essere un'azione fatta in segreto. Può essere un tono di voce. Qualunque cosa in cui noi non imitiamo Dio e non teniamo in mente la santità di Dio è impurità. Un esempio, Colossesi 3:12-13. Vestitevi dunque come eletti di Dio, santi e diletti, di viscere di misericordia, di benignità, di umiltà, di mansuetudine, di pazienza, sopportandovi gli uni gli altri, perdonandovi se uno ha qualche lamentela contro un altro, e come Cristo vi ha perdonato, così fate pure voi. Questo è un esempio. Se il nostro comportamento, gli uni con gli altri, non rispecchia questo, questo cuore, questo atteggiamento, allora il nostro cuore è pieno di impurità. Non importa se abbiamo ragioni o no, se non abbiamo misericordia, benignità, umiltà e mansuetudine, pazienza, e se non sopportiamo chi ci ha fatto male, il nostro cuore è pieno di impurità. Quindi, impurità non è solo un'azione. Abbiamo parlato per 2 settimane di fornicazione. Anche quello sarebbe impurità. Ma Dio ha ritenuto importante staccare le due cose per farci capire. No, l'impurità va molto oltre. Comprende anche quel tipo di peccato. Ma impurità può essere un semplice atteggiamento. Quindi, impurità è qualunque tipo di peccato, pensiero, atteggiamento, parole o azioni. La parola impurità viene usata nel Nuovo Testamento varie volte. E leggendo i vari brani possiamo capire che è una cosa grave. Un brano importante per farci capire, Romani 1. Trovate Romani 1. Ci fa capire di più il senso e la gravità dell'impurità. In Romani 1 impariamo che, nonostante che la gloria di Dio è chiaramente visibile nella creazione, gli uomini hanno scelto di non glorificare Dio né ringraziarlo come Dio. Sono diventati stolti. E la parola stolta nella Bibbia è una parola non di intelligenza umana, ma una condizione del cuore. Sono diventati stolti e visto la loro stoltezza, Dio ha abbandonato gli uomini all'impurità. Ecco quella parola. Quindi voglio leggere Romani 1, leggo da 18 a 24 e poi da 28 a 31. Da 18. Perché l'ira di Dio si rivela dal cielo sopra ogni impietà e ingiustizia degli uomini che soffocano la verità nell'ingiustizia. Poiché ciò che si può conoscere di Dio è manifesto in loro, perché Dio lo ha loro manifestato. Infatti le sue qualità invisibili, la sua eterna potenza e divinità, essendo evidenti per mezzo delle sue opere, fin dalla creazione del mondo, si vedono chiaramente, affinché siano inescusabili. Poiché pur avendo conosciuto Dio, non lo hanno però glorificato, né lo hanno ringraziato come Dio, anzi sono divenuti insensati nei loro ragionamenti e il loro cuore senza intendimento si è ottenebrato. Dichiarandosi di essere savi, sono diventati stolti. Hanno mutato la gloria dell'incorruttibile Dio in un'immagine simile a quella di un uomo corruttibile, di uccelli, di bestie quadrupedi e di rettili. Perciò Dio li ha abbandonati all'impurità nelle concupiscenze dei loro cuori, sì da vituperare i loro corpi tra loro stessi. Avete notato? quella dichiarazione terribile del versetto 24. Perciò Dio li ha abbandonati all'impurità. Visto la durezza dei loro cuori, non volevano rendersi a Dio. Hanno capito di Dio, hanno capito vedendo la creazione, sapevano c'è un Dio. Non dice che erano uomini malvagi che andavano in giro ammazzando, rubando. No, il loro peccato, non volevano rendersi a Dio. Proprio quello. E per questo Dio li ha abbandonati all'impurità. Che vuol dire? A volte Dio usa grazie nella società, con uomini non credenti, di frenare la loro impurità. Non totalmente, ma molto, perché se Dio non dovesse frenare l'impurità, diventa una società dove si ammazzano l'uno l'altro, c'è stupro, c'è odio, c'è cattiverie, un posto invivibile. Ogni tanto Dio fa quello. Ogni tanto Dio ritira la grazia comune che frena l'uomo dalla sua natura peccaminosa e rende la società vivibile. Peccati vengono permessi, ma non quello che sarebbe il cuore. Ma ogni tanto nella storia tu vedi società dove Dio ha detto basta, mi avete rifiutato tutto e ha abbandonato gli uomini, ritirando questo freno, abbandonando gli uomini all'impurità. Quando l'impurità comincia a regnare senza questo freno della grazia comune, porta tanti peccati terribili. Passo ora a leggere da 28 a 31, che descrivono alcuni dei peccati che nascono nel cuore quando c'è l'impurità. Questi sono frutti dell'impurità quando viene lasciato crescere nel cuore. Questi sono così terribili. 28. Siccome non ritennero opportuno conoscere Dio, non volevano conoscere Dio, hanno avuto la possibilità, ma non volevano conoscere Dio. Siccome non ritennero opportuno conoscere Dio, Dio li ha abbandonati ad una mente perversa, da fare cose sconvenienti, essendo ripieni di ogni ingiustizia, fornicazione, malvagità, cupidigia, malizia, pieni di invidia, omicidio, contesa, frode, malignità, ingannatori, maldicenti, odiatori di Dio, ingiuriosi, superbi, vanagloriosi, ideatori di cose malvagie, disubbidienti ai genitori, senza intendimento, senza affidamento, senza affezione naturale, implacabili, spietati. Che terribili sono questi peccati! E sono frutto di un cuore pieno di impurità. Tutti questi sono peccati che macchiano la vita. E basta guardare intorno a noi e vediamo tanti di questi peccati che sono molto normali nella società. Non vengono neanche riconosciuti come peccati, però non solo nella società. Se non stiamo guardando a Dio, è facile che alcuni di questi peccati possano trovarsi nei nostri cuori. Quanto è importante che riconosciamo e confessiamo i nostri peccati. È importante capire che ogni impurezza, ogni impurità, ogni peccato nella nostra vita arriva sempre da dentro di noi. Non dipende mai dagli altri. Nessuno ci fa mai peccare. Non importa quanto gravemente altri peccano contro di te, quei peccati non mettono mai impurità nel cuore. Una cosa che ho sentito non una volta, non due volte, ma tante volte, mi hanno detto questo purtroppo più credenti negli anni. Ma allora stai dicendo che tutta la colpa è mia? Non stai dicendo che tutta la colpa è mia? Questo ho sentito tante volte. Certamente è un cuore chiuso a Dio. Per quanto riguarda il tuo cammino con Dio, tutta la colpa è tua. Non c'entra niente quello che altri hanno fatto contro di te. se tu ti interessi il tuo cammino con Dio, sappia che tutta la colpa è tua. L'unica cosa che ti ostacola è la tua colpa. E vieni dal cuore che è pieno di iniquità, pieno di impurezza. Questo è quello che Gesù dichiara in in Marco 7. Gesù, Marco 7, 20, disse ancora: ciò che esce dall'uomo, quello lo contamina. Dal di dentro, infatti, cioè dal cuore degli uomini, procedono pensieri malvagi, adulteri, fornicazioni, omicidi, furti, cupidigie, malizia, frode, insolenza, invidia, bestemmia, orgoglio, stoltezza. Tutte queste cose malvagie escono da di dentro dell'uomo e lo contaminano. Come vediamo da questo elenco, l'impurità comprende sia azioni e comportamenti impuri, ma anche pensieri e parole. Ogni impurezza, ogni impurità nasce nel cuore dell'uomo. Dio è santo e dobbiamo tenere i nostri cuori puri affinché siano una dimora santa per Lui. Solo così possiamo avere vera comunione con Dio. Essendo circondati dall'impurità nella società e avendo le radici dell'impurità nei nostri cuori, come possiamo far sì che l'impurità non sia neppure nominata fra di noi? Siamo circondati con impurità e abbiamo tanti radici di impurità ancora nel cuore. Eppure Efesini 5:3 dice che l'impurità non deve essere neanche nominata tra di noi. Come è possibile? Prima di tutto e soprattutto dobbiamo riconoscere l'impurità nella nostra vita. Dobbiamo anche riconoscere quello che è intorno a noi è impurità. Dobbiamo riconoscere quando un pensiero o un atteggiamento o una parola o un'azione è contro la santità di Dio. E per poter fare questo dobbiamo riconoscere che l'impurità è molto diffuso nel nostro carattere e nella società. Spesso noi abbiamo modo di pensare, modo di agire che sono normali. E come facciamo tutti i giorni? Sono stato in case dove è normale brontolare, è normale criticare. Ma cosa fai? Stai attento. Sono stato in famiglie dove è normale parlare così tutti i giorni. Uffa, hai visto oggi? Uffa, che traffico. Normale. Non è giusto, non è giusto. Ci sono persone che parlano così tutti i giorni e non si riconoscono. Non riconoscono la puzza davanti a Dio della loro impurità, perché per loro è normale. Quindi per poter avere una vita santa dobbiamo riconoscere. Certamente la società è piena di impurità e viene promossa, viene incoraggiata. Spesso viene visto come divertente, come oggetto di film, di musica. Dio comanda ad ogni vero figlio di Dio di tenersi puro da ogni forma di impurità, non solo con le sue azioni, ma quasi direi molto di più, perché ci sono molto meno azioni che pensieri, atteggiamenti e parole. Vedremo più di questo fra qualche minuto. L'impurità è quello che la nostra carne vuole. Spesso Dio frena l'impurità nel mondo per proteggere l'uomo ad autodistruggersi come società. Quello ho menzionato prima, Romani 1:24 parla di quando Dio ha tolto quel freno, perciò Dio li ha abbandonati all'impurità nelle concupiscenze dei loro cuori, sì da vituperare i loro corpi tra loro stessi. Noi viviamo in un'epoca in cui Dio sta ritirando il suo freno. viviamo in una società dove Dio sta abbandonando la società al peccato. E noi vivendo lì è facile che quell'odore cominci ad influenzarci. Di natura il nostro cuore è attirato all'impurità, così come il ferro dà una calamita. Ho dato questo esempio altre volte, ma lo dico perché è così chiaro. Prendimi un bambino, 3, 4 anni, 5 anni, lo metti in una stanza piena di oggetti, giocateli per terra e lui gioca. Dopo un'ora che lui non ha neanche guardato era un certo oggetto, ha visto ma non gli interessava, tu gli dici, oh, devo raccomandarti, tu non devi neanche toccare quello, non devi giocare con quello, quello non è tuo, non devi giocare con quello, e tu esci dalla stanza guardando tramite un buco. E lui sarà attirato a cosa? È così, letteralmente è così. Con una stanza piena di cose, lui sarà attirato verso quello che non deve toccare. Perché il nostro cuore è attirato verso l'impurità come ferro dalla calamita. Senza l'opera di Dio nel cuore dell'uomo, senza lo Spirito Santo, non avremo speranza. Ma possiamo resistere lo Spirito Santo. E per quello, un altro brano che parla di alcune forme di impurità, sarebbe Galati, se volete trovare, Galati 5, da 19 a 21, di nuovo un elenco di forme di impurità. E notate, certi sono azioni, certi sono atteggiamenti che si possono trovare facilmente in noi. Galati 5, 19 a 21. Ora le opere della carne sono manifeste e sono adulterio, fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria, magia, inimicizia, contese, gelosie, ire, risse, divisioni, sette, invidie, omicidi, ubriachezze, ghiottonerie e cose simili a queste. Circa le quali vi prevengo, come vi ho già detto prima, che coloro che fanno tali cose non erediteranno il regno di Dio. Notate che questo elenco comprende sia peccati di azioni, adulterio, omicidio, eccetera, sia peccati che sono atteggiamenti del cuore, per esempio gelosie, invidie ed ire. L'impurità può esistere in qualunque campo della vita. In altre parole, l'impurità è una condizione del cuore che si può manifestare in tanti modi, dall'omicidio all'invidia, dall'idolatria, avendo qualcosa che amo più di Dio, può essere materiale, può essere una situazione di vita, alla dissolutezza. Tutto quello che troviamo in questo brano, in Galati 5, come tutti gli altri elenchi, vengono da un cuore impuro. Certi di questi peccati sono visti male dalla società, per esempio l'omicidio. Eppure li troviamo spesso come oggetto di film. Pensate, quanti film sono pieni di quello che la società stessa riconosce di essere un male? Sarei la maggioranza. Dice la Bibbia che le cose di impurezza, impurità non devono essere neanche nominate fra noi. Ma altri di questi peccati e altri di quelli altri elenchi sono considerati normali e non vengono condannati dalla società. Alcuni sono visibili, altri, come per esempio l'invidia, sono più nascosti nel cuore. Il punto importante da capire è qualunque cosa che non è santa e pura è impura e fa parte di quelle impurità che dobbiamo assolutamente eliminare dalla nostra vita. Anzi, come dice il versetto Efesini 3, che non devono nemmeno essere nominati fra noi che siamo santi in Cristo. Ognuno di questi peccati è così grave che provoca l'ira di Dio. In realtà, spesso possiamo trovare qualche forma di impurità in noi. Può essere un cuore duro, che non vuole veramente perdonare e lasciare con Dio. Può essere parlare con orgoglio o con durezza, o con cattiveria. Può essere avere cattiveria nei confronti di qualcuno, può essere avere una contesa con qualcuno, può essere inimicizia, può essere avere gelosia nei confronti di qualcuno, può essere serbare rancore nella vita, ricordando mali di mesi fa, qualcuno anche anni fa. Tutte queste cose sono forme di impurità che risiedono nel cuore e ostacolano una vita benedetta, ostacolano vera comunione con Dio. Non devono neppure essere nominati fra noi. Se noi siamo onesti, facilmente ci troviamo con qualche forma di impurità nelle nostre vite. Può essere l'ira, può essere rancore, può essere contesa, può essere lamentarci, può essere orgoglio, può essere gelosia, può essere uno spirito critico. Può essere lamentarci, anziché essere mansueto. Può essere rispondere indietro. Tutti questi sono impurità. Come dobbiamo fare? E qui arriviamo a cosa fare. Come dobbiamo fare quando riconosciamo di avere qualche forma di impurità nella nostra vita? E poi, secondo, come possiamo evitare l'impurità nella nostra vita? Due cose. La prima cosa da fare quando riconosciamo di avere qualche forma di impurità nella nostra vita è di confessarla a Dio come peccato. Nella carne non vogliamo fare questo, ma è fondamentale confessare i nostri peccati a Dio. E quando sono contro altri, dobbiamo anche confessarli agli altri. Cioè, a volte, quando riconosciamo che un comportamento, un atteggiamento è un peccato o è sbagliato, abbiamo la tendenza di ammettere che è sbagliato e di cercare di non farlo più. Però non lo vogliamo confessare a Dio. Se abbiamo commesso davanti agli altri, non vogliamo confessare davanti a loro. Questo non ci purifica dalla nostra impurità. Dio non ci comanda solo ammettere i nostri peccati, né solo di cercare di migliorare. Piuttosto Dio ci comanda a confessare i nostri peccati. Non dobbiamo mai giustificare un peccato, dicendo che era dovuto a come quella persona lì o quella situazione là ci ha trattato. Perché non è mai la colpa di altri. Nessun peccato di nessuno può farci peccare. Il nostro peccato viene da noi. Perciò, quando riconosciamo qualunque impurità nella nostra vita, dobbiamo umilmente prendere tutta la responsabilità per tutto il nostro peccato e confessarlo a Dio, senza mezzi termini. Come abbiamo sentito in Salmo 51, il mio peccato è sempre davanti a me. Se tu pensi ai peccati degli altri, non stai camminando con Dio. Davide, il re, ci mostra esattamente cosa è una persona che sta camminando con Dio. Il mio peccato è sempre davanti ai miei occhi. Questo è come essere liberati dalle impurità nei nostri cuori. Quindi c'è un modo solo per essere purificato: vedere chiaramente, pienamente il nostro peccato, l'impurità, e confessarlo riconoscendo tutta la colpa. Perché siamo colpevoli, solo noi, per le nostre impurità. Allora, quello è come uscire da un'impurità nella vita. Ma come possiamo evitare di caderci? Qui questo sermone non tocca tutto, ma voglio toccare alcune parti di questo. Dobbiamo evitare le influenze negative che possono trascinarci verso cadere di nuovo. Alla luce di quello che è la nostra società, vivere in modo veramente santo vuol dire necessariamente vivere in modo molto diverso dal mondo in cui ci viviamo. Dio ci comanda di evitare totalmente questi peccati e che essi non siano nemmeno nominati fra di noi. Perciò dobbiamo evitare il contatto con ogni forma di impurità e di avarizia. Allora, se al lavoro uno scatena contro di me con bestemmie e tutto quanto, ho contatto, ma non è un contatto che ho scelto. Ok? Non possiamo evitare quel tipo di contatto. Però possiamo evitare un altro tipo di contatto, quello che è la compagnia sbagliata. Cioè, una compagnia sbagliata è un'influenza molto pericolosa. La nostra compagnia ci influisce molto più di quanto ci rendiamo conto. Prima di tutto, definizione, che cos'è la nostra compagnia? Detto in modo più semplice, la compagnia sono le persone con cui, importante parola qui, scegliamo di passare tempo. Le persone con cui scegliamo di passare tempo. Ci troviamo insieme, magari per rilassarci, divertirci, ma anche per impegnarci in qualcosa insieme. Quindi, la compagnia sono le persone con cui scegliamo di passare tempo. Quindi, la nostra compagnia comprende amici con cui passiamo tempo tu per tu, per telefono, per Skype, per chat. Qualunque altro modo. Questo sarebbe una compagnia principale. Però la nostra compagnia non è solo i nostri amici. Comprendi anche le persone che ascoltiamo. Perciò, come esempio, ascolto il telegiornale. Quella diventa la mia compagnia. Una cosa, a me non va ascoltare il telegiornale o per radio. Io preferisco leggere. Sapete perché? Se io guardo telegiornali, io non posso scegliere cosa vedere e cosa sentire. Sono loro che hanno scelto. E io posso sentire storie dove vanno a fondo dettagli di peccati che non è buono per un credente. Stessa cosa per radiogiornale. Ma se io scelgo di leggere, io posso dire, no, questo articolo no, non leggo, non serve a me. Qualche caso dove vanno a dettaglio a spiegare qualcosa di impuro, io non voglio leggere, assolutamente non voglio sentire un servizio o vedere. Quindi per me, oggi come oggi, ho visto varie volte, non tante, ma varie volte il telegiornale. No, io rifiuto di guardare il telegiornale, perché lì sono loro che dicono quello che devo vedere e sentire, e non ho scelta. Quindi ho scelto una compagnia, ed è una compagnia dove non dico io niente, sono loro che decidono tutto. La stessa cosa per la musica che ascolto. Se io ascolto musica, quelle parole mi rimbombano nella testa. E quindi quello è compagnia. Compagnia dove io ascolto loro, quello che loro vogliono dire. La stessa cosa per vedere i programmi o film. Roba che influisce moltissimo e certamente mi colpisce. Ma la stessa cosa per quello che leggiamo. Leggiamo in Facebook, leggiamo nei giornali, leggiamo in una rivista, leggiamo in un sito. Quello che leggiamo è compagnia, perché io scelgo di passare 5 minuti, 20 minuti, un'ora ascoltando quello che scrive l'autore. Quindi è compagnia, perché ho scelto io di sedermi mentre lui parla tramite le parole. Quello è compagnia. Il punto da capire è che quando noi scegliamo di passare tempo con persone, quelle persone diventano la nostra compagnia. Dobbiamo capire che secondo il metro di Dio, l'unico metro che importa. Chiunque non cammina nella luce, cammina nelle tenebre. Ho menzionato prima, qual è il peccato più grave? Non amare Dio. Quindi, una persona può essere una persona che va ad aiutare i poveri, tutto quanto, ma se non ama Dio, è un cattivo agli occhi di Dio, che può essere un cantante, può essere un autore, può essere un registro, protagonista di una storia, può essere persone dal vivo. Ricordate che di natura ogni persona nel mondo è piena di impurità, ogni persona nel mondo è schiavo dei suoi peccati. Il mondo direbbe che la maggioranza delle persone sono buone. Invece, secondo il metodo di Dio, senza Cristo, noi tutti eravamo solo peccatori. Tutti, non importa quanto un uomo di famiglia, cosa vuoi, una buona mamma, una buona donna, senza Cristo siamo tutti dei malvagi, perché non diamo la gloria a Dio che Lui merita. È solo per mezzo del sacrificio di Cristo che non siamo più dei malvagi. Solo l'opera di Dio può rendere una persona giustificata. Quindi, se la nostra compagnia, o a persona, o per mezzi elettronici, o per chi ascoltiamo, o guardiamo, o leggiamo, se è con persone non credenti, ci influiscono in modo negativo, anche se non ci rendiamo conto. 1 Corinzi 15, 33 spiega questo. Non vi ingannate, le cattive compagnie corrompono i buoni costumi. Non dobbiamo mai credere che non ci influiscono le persone che non sono buona compagnia. Allora, compagnia cattiva sarebbe chi non ha timore di Dio. Automaticamente tutti i non credenti, e comprende anche i credenti, se non stanno camminando con Dio. Un credente che non si ravvede, a quel punto è brutta compagnia, perché sta vivendo in ribellione. E dice qui che corrompono buoni costumi, trasmettono il loro carattere, per forza. Abbiamo noi scelto di passare il tempo con loro. In un modo diretto o indiretto ci influiscono. È così e non dobbiamo ingannarci a credere diversamente. Ripetutamente nell'Antico Testamento, una cosa, se tu leggi tutto l'Antico Testamento, vedrai una cosa. Vedrai che volta dopo volta dall'inizio Dio divieta al suo popolo di avere rapporti con i pagani. Non vivete in mezzo a loro, non prendete le loro figlie per i vostri figli, non fate di loro i vostri amici, proprio divieta, divieta, divieta. Rapporti stretti con i pagani che circondavano il popolo di Dio e vivevano anche proprio lì vicino, era vietato. Quindi, per evitare l'impurità, oltre a confessare a Dio ogni volta che noi cadiamo, dobbiamo riconoscere e evitare le impurità presenti nella nostra società, per evitare quelle influenze e contaminazioni nella nostra vita. Quando noi ci mettiamo sotto un gioco di amicizia, gioco di collaborare insieme, per stessi scopi buoni, il problema è che noi veniamo influenzati da quelli con i quali abbiamo scelto di legarci. E quindi questo ci contamina. Allora, la società è piena di impurità. Guardiamo televisione, film, anche in internet. La stragrande maggioranza contengono impurità. E quindi sono da evitare. La musica di non credenti, le parole contengono impurità e sono da evitare. Tantissimi siti internet contengono impurità. C'era un tizio che fa un programma in America famoso per radio che ascoltava, ma poi diceva no, non posso ascoltarlo perché lui parla con disprezzo. Quello che dice è giusto, di solito, ma parla con disprezzo. Disprezzo è impurità. Ma quelli là, guarda questo, disprezzando. Ha detto, no, questo mi fa male, è una brutta compagnia, per quanto apprezzavo le verità, i fatti che presentava, ma è una brutta compagnia. Certamente mille cose nella società, l'astrologia, un'altra cosa importante, mai scherzare di qualunque forma di peccato. Ogni peccato è un'abominazione a Dio. Ogni peccato richiedeva l'ira di Dio su Gesù Cristo. Come possiamo fare una battuta di qualcosa per cui Cristo doveva morire? Certamente nella società è normale, ma purtroppo anche fra credenti a volte facciamo piccoli commenti ridendo di qualche peccato. Oh, che Dio ci faccia capire quanto è grave questo e non lo facciamo. Dobbiamo stare in guardia perché cosa ridiamo? Ridere è buono, è da Dio, ma dobbiamo stare in guardia per quale motivo ridiamo. Infatti nella società c'è molto impurità nel modo di parlare, perché si parla spesso con disprezzo. Ma quelli là, quello è abominevole a Dio, che ci comanda di essere mansueti, di onorare, rispettare. Infatti, in Colossesi 4:6 leggiamo: il vostro parlare sia sempre con grazia, condito con sale, per sapere come vi conviene rispondere a ciascuno. Tu parli sempre con grazia? Quando devi discutere con qualcuno e non sei d'accordo, parli con grazia? Parli con grazia? Nella società no. Quello è peccato, è impurità. Dobbiamo parlare con grazia. Il nostro modo di parlare è uno degli aspetti più importanti della nostra santità. Ci sono tanti. Oggi c'è fascino per le cose sovrannaturali, non da Dio. Vita su altri pianeti, cose così, tutta questa roba, dove Dio, il vero Dio della Bibbia, viene accantonato. È abominevole. Sono impurità. Devi evitare completamente. Quindi per vivere in modo santo dobbiamo evitare totalmente tutte queste cose e ogni forma di impurità, soprattutto quello che riguarda il nostro cuore. È facile entro limiti di evitare certi peccati della società. Astrologia, fornicazione, robe brutte, non facciamo. Ma poi possiamo avere invidia, orgoglio, gelosia, risse, contese. Dobbiamo esaminare i nostri cuori. Disprezzo nel modo di parlare. Se noi camminiamo in santità, viviamo controcorrente. Non è facile vivere controcorrente, ma è l'unico modo di camminare in santità nella società in cui viviamo. Oh, ma che privilegio appartenere a Gesù Cristo. Che privilegio poter essere diversi, perché eravamo figli di Ira come gli altri. Per evitare l'impurità, tutte queste cose sono fondamentali, ma non bastano, perché l'impurità non viene dal di fuori di noi. Quello può solo suscitare l'impurità che è già nel nostro cuore. Quindi ricordiamoci questo. L'esterno può suscitare quello che è dentro di noi. Non suscita quello che non esiste. Certo, se io scelgo di stare accanto il peccato per tanto tempo, può contaminarmi. Io posso crescere in famiglie dove non si disprezza nessuno. Però se io prendo come amico qui, guarda qui, guarda là, man mano mi influenzerà. Prenderà la mia propensità verso il peccato e arriverà da me. Però il mio peccato viene dal mio cuore. E io posso avere tanti peccati che gli uomini non vedono, ma Dio sì. Quindi quando consideriamo il fatto che dobbiamo far sì che l'impurità non sia neppure nominata fra di noi, questo comprende ogni forma di impurità nel nostro comportamento, nel nostro parlare con tutti, non solo davanti ai credenti, nel nostro modo di pensare, nei nostri atteggiamenti, comportamenti. Come ho detto prima, quando pecchiamo con i nostri pensieri, o con le nostre parole, o con i nostri atteggiamenti, o qualunque azione, dobbiamo confessare il nostro peccato a Dio. E quando è stato davanti ad altri, dobbiamo confessare anche a loro. Per quanto riguarda l'impurità, vivere veramente in modo che questi peccati non siano neppure nominati fra di noi, ci porterà a vivere in modo drasticamente diverso dal mondo in cui viviamo e di come vivevamo noi prima. Non è facile andare controcorrente. Non è facile rinunciare ad amicizie, rinunciare a musica che mi è piaciuto molto, rinunciare a certe attività, o forse amavo i film, non è facile. Vi dico subito che non è facile, voglio aiutarvi a capire come renderla molto meno difficile però. Dobbiamo combattere la carne, ma quello che cambia tutto è di ricordare costantemente, ogni giorno, che Gesù Cristo, il mio Signore, sta per venire. E quando ritornerà, giudicherà il mondo intero. E in quel giudizio sarà annunciato il destino eterno di ogni uomo. Che immensa felicità per coloro che sono vissuti amando la sua apparizione. Accogliere Cristo Gesù con gioia e ricevere la corona della vita. Che terribile sarà per coloro che avranno amato il loro peccato e camminato nel peccato. Che terribile sarà per coloro che lasciano l'impurità nella loro vita. Pensando al giudizio e all'eternità, che importa avere meno delle cose che il mondo offre e che potrebbero dare al massimo qualche breve e parziale soddisfazione alla carne, ma che però possono macchiare l'anima nostra? Che importa se comportandoci con purezza negli affari, questo ci porta ad avere meno delle cose materiali di quelli che quanto ne hanno gli altri, che fanno delle cose disoneste? Che importa tutto questo alla luce della gioia di essere accolti da Gesù Cristo per l'eternità quando Lui ritorna? È come la situazione nella quale viene a trovarsi un marinaio, lontano da casa in viaggio, che viene schernito dai suoi colleghi perché non li segue in quelle forme di divertimento impure che loro cercano ogni volta che arrivano ad un porto. Egli non si vede svantaggiato e non sente di privarsi di qualcosa di vero valore o che appaga davvero, perché no? Piuttosto egli pensa alla gioia che avrà quando tornerà a casa e alla moglie preziosa che lo aspetta. Il suo cuore è simile a colui che è in attesa di Cristo. Quindi vivere in modo da togliere l'impurità totale dalla nostra vita vuol dire evitare molto di quello che è normale nella società. Vuol dire non partecipare a molto di quello che tanti, perfino parecchi credenti, fanno per divertimento o per cercare soddisfazioni. Vuol dire combattere contro quello che la nostra carne desidera. E vuol dire confessare umilmente a Dio ogni nostro peccato quando cadiamo. Ricordiamo che Dio comanda di evitare questi peccati, al punto che non devono essere nemmeno menzionati fra di noi. Prima di chiudere, vorrei menzionare qualcosa che abbiamo già visto ripetutamente in Efesini e che è importante tenere in mente. Certamente dobbiamo togliere il peccato dalla nostra vita, però non è che deve essere un peso di fare questo. Piuttosto è e deve essere visto come un privilegio. È un privilegio perché Dio ci ha salvato dalle tenebre e ci ha portato nel suo regno di luce. È un privilegio perché Dio ci sta preparando per passare l'eternità con Lui, nella sua presenza, in santità, nel suo amore. Tutto per mezzo di Gesù Cristo. Cioè, se noi abbiamo difficoltà umiliarci o rinunciare al peccato, è perché non stiamo guardando a Cristo. Non stiamo guardando a quello che abbiamo ora e per l'eternità. Dio ci ha dato un nuovo cuore, ci ha dato il privilegio immenso di godere della comunione con Dio stesso già in questa vita. Prima eravamo schiavi dei nostri peccati, ora siamo stati liberati per camminare in novità di vita. E certo, i non credenti non possono capire questo. Possono vedere la nostra, oh, sono contento per te, ma non capiscono. Quei marinai, insieme a quello buono, quelli altri che non hanno un rapporto bene o benedetto con la moglie, le loro mogli, non capiscono minimamente questo qui. Non capiscono. Ma perché non vuoi divertirti? Cioè loro letteralmente non capiscono. Perché non capiscono quello che ha lui. E che a volte noi dimentichiamo quello che noi abbiamo. Perciò quando togliamo i peccati della nostra vita e dobbiamo togliere se siamo veramente salvati. Dobbiamo riempire lo spazio che essi hanno lasciato nel nostro cuore con le meravigliose cose di Dio. Dobbiamo focalizzarci su Gesù Cristo e trovare la nostra gioia in Lui. Dobbiamo ricordare che siamo figli amati da Dio. Dobbiamo ricordare l'amore di Gesù Cristo per noi. Dobbiamo ricordare le promesse meravigliose e sicure. Solo così possiamo camminare in santità, escludendo questi peccati abominevoli dalla nostra vita. Certamente, nel nostro cammino, a volte sarà difficile comportarci in questo modo. A volte è difficile togliere qualcosa dalla nostra vita che fa parte della vita da anni. È difficile cambiare il nostro modo di parlare, cambiare il modo di vestire, cambiare il modo di pensare, il modo di passare il tempo. È difficile abbandonare quello che è stato desiderio del cuore per anni. Però è un immenso privilegio appartenere a Dio. E lo pure è il camminare in novità di vita. Quello che è difficile possiamo fare se guardiamo a Cristo Gesù. Quindi, oh che Dio, apri i nostri occhi per vedere sempre di più l'immensità del privilegio di essere figli amati di Dio, affinché possiamo desiderare con tutto il cuore di camminare in assoluta santità, sì, Padre, come atto di amore per il nostro Padre Celeste. Come parte di questo, togliamo dalla nostra vita ogni tipo di impurità, mettendo al suo posto la purezza. Togliamo l'orgoglio, mettendo l'umiltà. Togliamo la cattiveria, mettendo al suo posto la benignità. Togliamo il lamentarci, mettendo al suo posto la mansuetudine, e così via, in ogni campo della vita. Confessiamo i nostri peccati. Grazie a Dio che in Cristo Gesù c'è perdono. Offriamo a Dio cosa? Offriamo a Dio una torta pura. Offriamo a Dio noi stessi come sacrifici viventi, santi e accettevoli a Dio. Preghiamo. Sì, Padre, sarebbe impossibile offrire a Te noi stessi come sacrifici santi se non avessi Tu tolto il nostro peccato caricandolo su Gesù Cristo. Sarebbe impossibile vivere la vita cristiana per merito nostro, con la nostra forza. Ma chi è in Cristo non deve, perché la sua condanna è stato tolto, è stato perdonato dal suo peccato. Può camminare in novità di vita. Dove prima il peccato sembrava la cosa più meravigliosa, adesso se guardiamo a Cristo vediamo l'inganno del peccato. Dove senza Cristo era inutile confessare un peccato, perché senza Cristo non c'è perdono. Ora con Cristo dobbiamo utilizzare il privilegio di confessare ogni peccato pienamente. Padre, fa sì che non possiamo preoccuparci di quello che subiamo dagli altri. Fa sì che possiamo aggravarci per quando noi pecchiamo contro di Te. Ma Ti ringrazio che in Cristo Gesù c'è perdono e Tu ci purifichi da ogni iniquità. E allora noi vogliamo camminare in novità di vita, confessando ogni impurità, camminando in santità davanti a Te. Mostraci il nostro peccato. Dacci occhi a riconoscere compagnie sbagliate, che siano amici, che sia musica, sia programmi, che sia siti, che sia qualunque cosa. Vogliamo togliere l'iniquità intorno a noi che potrebbe far parte della nostra compagnia. Vogliamo camminare in santità di vita e vogliamo tenere gli occhi su Gesù Cristo. Opera in noi che possa essere così la nostra vita. Grazie, grazie per la grazia. Fa sì che possiamo parlare con un parlare sempre condita di grazia. Ti prego questo, nel nome, per merito e alla gloria di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.